20:50, diamo il benvenuto, anzi il ben tornato a Valerio Sciattobindi. Buongiorno Valerio, ciao.
Buongiorno Marco, saluti a tutte e tutti quelli che ci ascoltano dalla radio.
Benissimo, allora ritorniamo anche con te a risentirci, insomma, dopo tutto questo periodo molto molto complicato, ma insomma si ritornerà prima o poi.
ho molta nostalgia delle giornate che facevamo insieme di telecronaca di crack, insomma.
Capito, guarda, stavo pensando
in questo momento
stessa
sono
cosa,
piuttosto virtuali.
Vabbè, ma insomma, troveremo il modo poi in sì, futuro, aspetteremo. Allora Valerio, con te insomma, abbiamo detto prima di metterci in collegamento rapidissimamente, l'occasione per sentirti era la la presentazione del tuo ultimo libro, un libro a quattro mani e dal titolo diciamo piuttosto oneroso, perché si chiama Che cos'è un fumetto, edito per Carocci. E insomma la domanda sembrerebbe così banale, ma non lo è tanto. Tu sei riuscito a rispondere?
No, assolutamente. C'è la cosa che è stata molto divertente di questo libro, che con Luca ci ha tenuto impegnati, diciamo, durante tutto.
Sì, Luca Raffaelli, scusa, mi sono scordato di citarlo, Luca Raffaelli, l'autore, sì, altro,
certo,
insieme a te.
Sì, tra altre cose, che è proprio diciamo un po' il motore di tutto questo gioco, perché comunque lui un giorno si presenta da me dicendomi: ho un libro, che era un libretto che io non avevo mai letto, che si chiamava Il fumetto, e ho questo libro che ho fatto tanti anni fa e che secondo me dovessi leggere, potremmo pensare di riprendere questi discorsi, perché era nato tutto questo da un'altra cosa, da un'altra conferenza in cui avevo detto qualcosa contro uno dei pilastri del fumetto, che è questo outculture di Yellow Kid, dicendo che secondo me comunque era sopravvalutato. E lui disse: non sono d'accordo, però mi interesserebbe parlarne. E quindi mi propose questo libro, cominciamo a parlare di queste cose, e trovandoci su due punti di vista che coincidevano tantissimo, ma anche si allontanavano, divergevano, no? Perché comunque Luca, io l'ho conosciuto perché è stato il primo giornalista a riuscire a comprendere cosa stava succedendo nel fumetto con l'arrivo dei festival dell'autoproduzione, con i nuovi autori, con le cose, facendo grandi articoli su crack e su tutto il resto. E poi questa cosa è diventata una sua attenzione estrema verso tutto il mondo su cui lavoriamo, e quindi poi è diventata un'amicizia in qualche modo. Un'amicizia che però ci vedeva anche su proprio un modo di vedere, no? Lui ha una grande esperienza, un pubblicista di grandissima, navigatissimo, insomma, un grande scrittore di tutta la storia del fumetto. Io invece ho questo sguardo un po' sempre laterale. E quindi parlando e discutendo, questo libro ha preso forma, insomma, un po' sulle riflessioni che venivano dalle discussioni su quell'altro, è nato quest'altro, questo Che cos'è un fumetto. Si chiama così, il titolo non l'abbiamo proprio scelto, devo dire, come succede sempre nei buoni libri.
Che, ma è un che si scelgono il titolo da soli.
È un titolo che sì, è un titolo che amo molto, perché poi insomma siamo nella cosa che cos'è l'atto di creazione, cos'è il dispositivo, grandi parenti importanti, diciamo. E noi non miriamo a essere delle guattari del fumetto, insomma, per carità, però insomma diciamo, ecco, il titolo mi è molto ovviamente piaciuto, è molto simpatico, ma fa parte di una collana però che si pone questa domanda, che fa questo editore Carocci, ed è un libro che è l'editore con cui abbiamo lavorato, la collana si chiama Le bussole, e proprio sono delle bussole sulla realtà, sulla produzione, sulla produzione di idee. Quindi sono qualunque argomento, che cos'è questo argomento, che cos'è quest'altro argomento, ci si chiede, senza punto interrogativo, ci si chiede, no, cosa sono,
sì,
le cose.
Sì.
La cosa importante è che diciamo è finita la stagione delle definizioni del fumetto, per fortuna, quella che tra il fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000 ha tormentato un po' tutti i saggisti, che avevano necessità di mettersi lì seduti, no, e dire: il fumetto è questo, il fumetto è quest'altro. Un po' cominciato con questa fortunata graphic novel di questo MacLeod, un fumettista che ha deciso di scrivere, di usare la graphic novel per fare un saggio, diciamo. Mm-hmm. È una graphic novel a tutti gli effetti, però è stata scambiata ed è stata usata e raccontata come saggio per tantissimo tempo, con un sacco di limiti come saggio, insomma, ovviamente. Però era molto affascinante questa operazione, e da lì in poi c'è stata una rita di ipotesi e contripotesi su cosa fosse il fumetto, come se si potesse scoprire cos'è il fumetto attraverso una definizione. Ecco, noi diciamo che questa cosa non è possibile, cioè che non c'è un modo per definire il fumetto che passa attraverso una definizione che lo comprenda. È un'operazione che ha fatto parte, insomma, come dire, dell'affilare le armi del mondo che si occupa di scrivere le cose importanti, di fare i saggi, di fare le cose giuste. Però poi invece, se andiamo ad affrontarlo seriamente, questo argomento, che già dalla parola comics non è evidentemente così tanto serio, e, beh, insomma, in realtà ha tutto un altro punto di vista. Il punto di vista che noi proponiamo è quello che invece collega l'idea: per capire cos'è un fumetto, dobbiamo porci due tipi di dobbiamo metterci su due canali particolari. Uno è quello proprio del tenere in mano un fumetto, dell'averlo, del rapporto che il corpo ha con le cose, quindi prendere il fumetto e metterlo come nel mondo degli oggetti di cui possiamo disporre in qualche modo. E dall'altro, quindi, essendo nel mondo degli oggetti, capire come la narrazione si incarna in una produzione, cioè come il meccanismo di produzione influenza o viene influenzato dalle forme della narrazione. Quindi questo mette in piedi una duplice, e questa è una cosa, secondo me, molto tutto sommato, in un saggio che non pretende di essere onnicomprensivo, è un libro, è un piccolo libro, insomma, nel mare magno dei libri, però è un saggio che pone il problema contemporaneamente su due linee, cioè dice: se è vero che dipende dalla sua produzione, dal suo aspetto di cultura materiale, fisico, il fumetto, è vero quindi che dobbiamo considerare allo stesso modo, all'interno di tutta la sua storia, cioè dall'inizio, da quando comincia fino a oggi, le due grandi linee di produzione che ci sono, cioè quella della produzione industriale e quella dell'autoproduzione, che c'è sempre stata, che ha sempre visto degli autori muoversi e cercare di costruire dei libri proprio come oggetti, e poi che magari invece sono stati tradotti e trasformati in oggetti industriali. Così come però dall'altra parte c'è invece una storia che passa attraverso le grandi produzioni di cultura di massa, che sono i giornali, prima i quotidiani, e poi dopo le riviste, i comic book, cioè tutto quanto il meccanismo, con tutto il sistema di formati che questo coinvolge, cioè tutte le forme che questa cosa prende, che sono forme che hanno sempre a che fare con le mani, che tengono, come tutti i libri, che hanno a che fare con le mani che lo riescono a tenere, con il modo di aprirlo, con il modo di sfogliarlo, eccetera, che sono diverse a seconda delle culture che rappresentano. Quelli in la lettura di un manga è un processo diverso rispetto alla lettura di un fumetto americano, che è un processo diverso dalla lettura di un fumetto europeo, e questo motiva formate, forme, e quindi anche però ricerche poetiche e elaborazioni narrative differenti.
Senti, questa, diciamo, dicotomia, visto che tu voi partite appunto da Yellow Kid e arrivate fino ad oggi, è sempre
anche da prima di Yellow Kid.
Ma perché quello dice è il primo, per cui
il primo è lì, per esempio, no,
qui c'è una grande querella su quello.
Aiuto.
Ci sei? Pronto? Oddio, è svenuto. Ci siamo? Allora, credo che ci siamo persi il nostro interlocutore. Allora, adesso proviamo a risentirlo subito, o un brevissimo intermezzo musicale, e poi ce lo ritroviamo.
Went to be up high low, you should have seen them go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Thank you.
Eccoci, siamo di nuovo qui. Abbiamo evocato Yellow Kid. Lui sa, esatto, che tu ne parli male, e quello, esatto, ha fatto cascare la linea. E vabbè.
È così.
Perché noi non crediamo a queste cose. No.
Perché Yellow Kid è un prodotto specifico, cioè, nel senso, è il primo fumetto in una certa narrazione del fumetto. Non è il primo fumetto, ovviamente, cioè il primo fumetto è difficile stabilirlo, ogni tanto si studiando il fumetto emergono degli altri primi fumetti che sono stati fatti prima del primo fumetto, sia in America sia in Europa. C'è questo Topfer, che è un grande conservatore, narratore, professore, amico forse di Goethe, qualcosa del genere, che diceva: "Vabbè, io non so disegnare, faccio le caricaturine", e intanto inventava nell'Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, il fumetto in Europa. Però Yellow Kid è, come dire, sicuramente il punto d'avvio, il motore che mette in moto la produzione industriale di fumetto sui grandi quotidiani americani, che comunque era nata prima, ma che comunque però attraverso Yellow Kid ha quell'impulso, quel successo mostruoso. Però prima di Yellow Kid c'erano i fumetti, che ne so, in Inghilterra, con personaggi analoghi che vivevano nelle borgate, in situazioni così. Yellow Kid poi c'ha di interessante, fondamentalmente, secondo me, al di là del segno, proprio il linguaggio, in realtà. Cioè, la cosa che più mi affascina Yellow Kid è il fatto del dialetto. Ne abbiamo discusso a lungo di questa cosa con Luca, cioè questa cosa del pastiche linguistico che c'è dentro, insomma. Comunque, insomma, Yellow Kid, diciamo che nella produzione industriale Yellow Kid è la chiave d'avvio del fumetto, quello fatto a colpi di litigate fra i grandi industriali che si contendono i personaggi. Ci sono diversi Yellow Kid, forse lo sai, cioè che comunque c'è quello che disegnava da uno, però poi l'altro aveva i diritti per farlo disegnare da un altro. Insomma, è un pasticcio clamoroso lì, la situazione all'inizio, perché non si capiva, un po' come quando Edison inventa il modo per riprodurre la musica. Lui puntava sull'idea che la gente si comprasse il brano musicale, cioè dice: se vuoi sentire Puccini, ti senti la registrazione di Puccini. Non aveva minimamente pensato che era importante l'esecutore, e che quindi poi in realtà i fan si sarebbero sviluppati su chi suonava quel pezzo,
non
e quindi
pezzo in sé.
Fallì completamente tutto il suo marketing, così come succede nel fumetto. Cioè, comunque, alla fine non era il personaggio che è importante, che è trainante, eccetera. Poi dopo invece fa spazio sempre di più all'autore nella storia del fumetto, che poi alla fine diventa il vero protagonista di questa storia. Insomma, ai giorni nostri sono gli autori il centro, no, del racconto, a fumetti più che per i personaggi, sono addirittura la fotografia dell'autore a certe volte, no?
Senti, e c'è questa prima gallina dalle uova d'oro, e quindi però da subito pure c'è qualcuno che si muove lì nel sottobosco per
certo,
i fatti suoi.
Sì, sia in America sia in Europa, cioè, ma anche personaggi molto famosi in Europa. Sicuramente, vabbè, noi abbiamo un grandissimo autore, tanto faticano i fumettari, diciamo, quelli, cioè, ad accettare questa cosa in qualche senso, perché la storia di questo autore, che è Franz Masarella, è la storia di un anarchico che se ne va in Svizzera a fare vignette contro la prima guerra mondiale, e poi da lì comincia, si chiude in una stanza a incidere blocchi di legno, a stamparsi sui libri in 20-30 copie, che poi vengono però visti da un editore tedesco, il quale li fotografa e li stampa per le masse, con l'introduzione di Thomas Mann e di altri grossi, diciamo, intellettuali, Steven Zweig, eccetera, così, tanto che comunque alla fine diventa un successo di massa pure lui, no? Nella versione, diciamo, commerciale. Però, diciamo, è anche il primo a fare dei libri, lui li chiamavano romanzia di immagini, insomma, che non è tanto lontano dall'idea, diciamo, di graphic novel, anche se è tanto lontano, perché quelli sono invece singoli pannelli, cioè singole vignette che occupano una sola pagina, in una sequenza di storia che è molto precisa, ma che in qualche modo si rifà in maniera molto, molto dichiarata come tipo di riferimento al cinema. Ma il caso di Masarelle che è un caso proprio di autoproduzione di altissimo livello, che poi ha motivato anche autori come Spiegelman, per dirne uno, insomma, nella scelta grafica per fare il suo Maus, che è, insomma, sicuramente uno dei capolavori dello scorso secolo del fumetto. Ma nel frattempo in America sui giornali c'erano autori che avevano semplicemente mano libera da parte per una passione personale, cioè magari semplicemente il direttore del giornale è innamorato dell'autore e gli diceva: Herriman, fai quello che ti pare. E lui, inventandosi questo autore straordinario a cui dedichiamo in qualche modo la copertina, lui parte disegnando delle storie di appartamento, di famiglie che non si vedono mai, che stanno una in una casa e in un'altra e che urlano da un piano all'altro, appunto in atmosfera un po' yellow kid-esca, in cui sotto piccolini si muovono come in un sottotitolo un topolino, un piccolo topolino. Quel topolino diventerà il topo Ignazio, che è innamorato di questo gatto che è Crazy Cat, e sono... la storia di questo fumetto, che noi abbiamo sempre visto come un atto poetico dadaista, no? È un atto, questa Coconino che poi è un paese magico, no? Deserto, eccetera. In realtà nasconde, e questo è stato scoperto in seguito attraverso degli studi sulla biografia dell'autore, che girava sempre con un cappello, con i capelli corti, e non si capiva bene, ma perché era stato educato nelle scuole dei bianchi, no? Però in realtà era un afroamericano, quindi è stato un grandissimo, forse il più grande, uno dei più grandi autori del fumetto contemporaneo. Il fumetto americano nasce con i disegni di un afroamericano, una nonna era cubana e un'altra parte della famiglia addirittura era di origini native americane, per cui lui addirittura a un certo punto quel deserto di Coconino è effettivamente un deserto di famiglia. Lui andava a fare questo giro, una volta si perse in questo deserto e non sapeva nemmeno, non sapeva se sarebbe riuscito a tornare indietro, insomma, e quindi il suo racconto di questo personaggio, di questo gatto che non si capisce mai bene se è maschio o femmina, fluido, comunque dalla sessualità sicuramente fluida, è il primo racconto proprio una narrazione poetica, perché è una narrazione su un'identità imprendibile, su un'identità che non esiste, che è l'identità stessa dell'autore, che è imprendibile, che per tutta la vita tutti hanno pensato fosse un autore, diciamo, bianco.
Invece...
ma non era così, cioè, per dire come certo. Si insinuano i temi nel fumetto in maniera alle volte anche poco visibile. Cioè, pensa per esempio, no, un caso, negli anni 50 il fumetto americano ha un grande stop, ma questo succede un po' tutto il mondo, anche in Europa, forse in Giappone la situazione non avviene così, cioè c'è la censura, cioè a un certo punto intervengono gli psicologi e dicono, prima interviene questo Vertam, personaggio molto curioso tra altre cose, perché lui aveva scritto un libro quasi granghignolesco su storie di ragazzini, famiglie, eccetera, così tanto amato pure da Stan Lee, questo libro, tanto che Stan Lee rimase molto stupito da questo successivo libro, che invece era La seduzione dell'innocente, cioè la storia di come il fumetto poteva colpire le menti dei giovani e rovinarle sostanzialmente, e quindi essere fautore di crimini, omicidi, perversioni, deviazioni sessuali, qualunque tipo di cosa. In realtà questo intervento di Vertam, molto pieno di trucchi, cioè lui falsificava i dati che aveva avuto, sono state fatte ricerche recenti che dimostrano che lui ha detto proprio veramente, sapendo di dirle un sacco di fesserie, pur di dimostrare questa tesi, ma in realtà questa tesi ottenne un primo effetto che era quello che voleva, cioè comunque chiuse tutta un'età del fumetto. E sembrava, insomma, mettere sotto controllo dell'attenzione della censura una serie di produzioni, ma in realtà sviluppò un'idea che fino a lì non c'era stata, cioè che il fumetto era una cosa dannatamente importante, che poteva influire sulla vita dei giovani in maniera dannatamente forte. E da lì sono nate infatti tutte poi l'idea di studiare il fumetto, di renderlo una cosa per adulti, di farlo diventare una cosa, una ricerca. In Italia questa polemica la porta Nil Degli Otti, che in Parlamento fa un discorso di proprio tremendo.
Lo ricordavamo qualche tempo fa parlando di Gianni Rodari, che difese a spada tratta i fumetti contro Iotti e Togliatti.
Esattamente, che la Iotti diceva proprio è una cosa decadente, una roba, l'arte decadente, però le diceva che era pure l'arte astratta, cioè comunque lei era per il realismo.
Pure Kandinsky era decadente.
Sì, cioè tutto, no? Così. Quindi il fumetto era in ottima compagnia. Però la cosa interessante anche lì è che Iotti faceva questo discorso, sì, ma lo faceva di fronte a un Parlamento democristiano che voleva mettere il bollino di censura, e lei chiude questo discorso dicendo: ma io sono d'accordo con voi, i fumetti fanno schifo, ma non possiamo mettere la censura in Italia. E quindi alla fine, accordandosi col coro dei ben pensanti, è riuscita in realtà a bloccarli e a far sì che non passasse la legge di censura.
Quindi l'eterogenesi dei fini, poi a volte, capito, che meraviglia,
non è,
comporta.
È totalmente così la storia del fumetto, una storia che raccoglie dentro di sé tante volte degli opposti, delle situazioni contraddittorie in cui quello che sembra distruggere poi alla fine invece in qualche modo riapre, ricostruisce.
Senti, a proposito di grandi questioni, abbiamo detto che diciamo questa dicotomia, che poi non è alla fine del tutto completa, fra underground e produzione industriale, diciamo così, c'è dall'inizio. Quella fra il cultura alta e cultura bassa arriva a un certo punto, oppure anche queste in nuce, cioè sin dall'inizio?
Ma guarda, lì il problema lo pone il problema si pone proprio nasce con questo, cioè il problema è i poveri hanno del tempo libero, questa cosa è un guaio.
E questo è già un grosso problema, esatto.
È un problema, perché il povero che ha tempo libero si interessa dell'arte dei ricchi, dei borghesi, e questa cosa non va bene. Quindi prima cosa, i borghesi si spostano e cominciano ad andare verso l'arte astratta, l'arte che i poveri non capiscono, e mollano ai poveri gli scarti dell'arte che a loro non serve più. Quindi diciamo la parte realistica, no? Tra mille virgolette, che vuol dire però, vuol dire i manifesti pubblicitari, vuol dire i fumetti, vuol dire i musical, vuol dire una marea di produzioni che poi sono diventate l'underground, la sottocultura, eccetera, ma che all'inizio erano, diciamo, il kitsch, no? La parte che non andava bene nei salotti buoni. Questa operazione gli è andata abbastanza bene, nel senso che loro sono riusciti per un bel po' ad affermare questa lontananza fra l'arte dei poveri e l'arte dei ricchi, ma alla fine non mi sembra che poi abbiano vinto loro, perché alla fine che è successo? Che l'arte dei poveri è diventata dominante, nel senso che, a parte che la povertà si è estesa, ma sostanzialmente il tempo libero a disposizione si è esteso, e quindi questi contenuti hanno cominciato a complicarsi, a diventare, ad aprire un nuovo panorama di produzioni, tanto che, cioè, se pensi, no, quando arriva la pop art fa l'operazione al contrario, riprende tutto questo archivio e lo rimette in gioco nel mondo della galleria. Contemporaneamente il fumetto nasce e si sviluppa in maniera quasi proprio dirompente, in maniera autonoma, in maniera completamente libera, in mille rivoli, quindi comunque non c'è questa possibilità, non c'è la possibilità di, diciamo, di arginarlo in un sistema di sottoproduzione, insomma, ma diventa a tutti gli effetti una cultura di massa. Quindi tutto sommato questo distacco, no? questa separazione fra la dimensione estetica dell'elite e la dimensione estetica delle masse viene proprio interpretata dal fumetto in chiave liberatoria, e quindi unisce al disegno, alla narrazione, la percezione richiede che il corpo sia impegnato a comprendere la storia, cioè il rapporto tra il lettore del fumetto e il fumetto è un rapporto sempre uno a uno. Non siamo come al cinema, cioè in una situazione dove tanti guardano lo schermo, è una cosa intima, personale, privata, e questa cosa fa sì che tu, autore, quando disegni devi mettere i tuoi movimenti, il tuo modo di gestire il corpo nei corpi che disegni, e chi legge deve mettere la sua conoscenza del proprio corpo nella lettura dei disegni che fai. È proprio uno scambio tramite immagine, è una cosa che appartiene in qualche modo, Debord l'avrebbe descritta perfettamente nella società dello spettacolo, no? Questo fatto che le relazioni sociali non passano più attraverso i corpi ma passano attraverso le immagini, e anche le relazioni sociali della narrazione nel fumetto passano attraverso questo. Però è una visione, diciamo, in qualche modo nobilitata, narrativa, no? Non è una, però è anche un grande oggetto di mercato, no? Quindi è proprio su questo confine che si gioca un po' tutta la storia, insomma, cioè tra questa sua capacità di narrare, di immedesimarsi, di fare immedesimare, di portare il rapporto su un punto, e dall'altra invece quello di diventare un oggetto, quindi diventare di mettere in moto una produzione industriale, un mercato, il suo doppio, cioè la produzione invece, diciamo, artigianale, l'autoproduzione, eccetera. E questo continua con la moltiplicazione invece delle, perché se il fumetto è un medium, no? Cioè è una forma che struttura tutto questo, poi all'interno del fumetto ci sono mille linguaggi, mille espressioni, mille modalità, e quindi poi ognuna c'ha il suo sistema di specchi che la rappresenta.
Valerio, noi abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, però l'ultima cosa che volevo chiederti, diciamo, esula dal libro ma non dalla materia del libro, ero curioso di sapere la tua opinione in merito al dibattito che c'è stato, insomma, è durato quel che è durato, però riguardo al nostro amico Michele Zerocalcare, che qualche mese fa, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro, diciamo, ha visto il libro balzare al primo posto della classifica dei libri più venduti, e quindi, diciamo, si è discusso sulla una nuova stagione del fumetto anche dal punto di vista delle vendite, che aveva o avrebbe conquistato un posto ormai fisso, diciamo, anche nella cultura ufficiale, mettiamola così. Quello che è stato detto, e anche i paragoni che sono stati fatti con altri mercati, magari anche più sviluppati del nostro, come quello francese, sono condivisibili secondo te o no? C'è in effetti un'attenzione, una ricezione diversa di questo tipo di modo di comunicare che si è sviluppata negli ultimi anni, o siamo troppo ottimisti a pensarlo?
Beh, dunque, allora, partiamo dal fatto che il fenomeno del mercato del fumetto è in Italia sicuramente in ascesa, però è in ascesa partendo da cifre che erano talmente lontane anni luce da quelle appunto che ci dice il mercato francese, franco-belga, che comunque non fa sì che diventi il mercato trainante, oppure non fa sì nemmeno che ci sia un investimento come c'è per esempio quello della cultura francese sul fumetto. Però a prescindere da questi fatti, cioè da fatti numerici che sono interessanti, ma poi non so, all'interno di in questo momento sono tutte cose da rivedere, da capire, cioè comunque in un momento in questa situazione in cui viviamo, dove un po' la realtà è quella dell'eternauta, non so come dire, mi sembra un po' quella di una realtà, sì, proprio da fumetto per certi versi, quindi comunque tutto va un po' rimodulato, non c'è tanto tempo di più in cui uno sta a casa, legge, scarica, vede film, si collega a una serie di attività che si sono tradotte in altre fruizioni dello spettacolo in qualche modo, e quindi di questo in qualche modo anche partecipa il successo del Calcare, che comunque arriva sì attraverso un libro, ma arriva attraverso anche delle animazioni fatte durante la pandemia, che hanno fatto sì che il nome del Roncalli fosse veramente conosciuto da chi non l'aveva mai sentito nominare. Quella voce che lui ha tirato fuori durante la pandemia era la voce veramente di tutti, era una voce in cui non c'era nessuno che non poteva riconoscersi. E oltretutto il libro è probabilmente, Scheletri è uno dei libri più maturi, più belli che ho letto di Michela, cioè credo che sia effettivamente estremamente meritato il successo, proprio letterariamente è un lavoro di grande qualità, cioè capace di aprire tante porte e di rimanere anche su un tono che normalmente Michele, se c'ha un'intenzione ed ha un punto, no, diciamo anche in qualche modo debole, è quello tra mille virgolette pedagogico, no, del dover in qualche modo dire come vanno fatte le cose, fatte bene, o come insomma sarebbe bello il mondo se.
Quello è un po' lo Zdanov che c'è in tutti noi,
sì, invece qua non c'è, esatto, sì, questa cosa che comunque c'è il grande fratello che ti dice che devi portare i contenuti, invece esatto. Qui è una storia contraddittoria, una storia di un'adolescenza, insomma una storia di un romanzo di della formazione di un carattere in cui queste cose ci sono e non ci sono, insomma in cui c'è una roba cruda che emerge in maniera anche impreparata, insomma è molto bello, devo dire. Dopodiché Zero Calcare è responsabile di un cambiamento epocale nel fumetto in Italia, non è quello di questo libro, è la coda lunga di un percorso che ormai quanto ha, quasi 20 anni,
sì.
Se non 20, cioè l'armadillo mi sa che ci siamo, insomma. E dopodiché il fatto è questo, cioè lui comunque ha trovato una chiave di narrazione che non ha precedenti nella storia del fumetto italiano, quantomeno, ma direi anche comunque una storia particolare, anche se le sue traduzioni all'estero hanno successo, non hanno lo stesso successo come in Italia ovviamente, però diciamo comunque un fenomeno che comincia anche a essere internazionalizzato in qualche modo, però sicuramente in Italia non c'è mai stato niente che è riuscito, diciamo, a tagliare i generi, a tagliare i segmenti di pubblico, e come ha fatto lui con questa cosa disarmante del dire vabbè, ma io sono, ragazzi, sono una montatura, lo sappiamo tutti, sono una bolla, e intanto vi racconto questa storia, ascoltatemi, ma intanto io sono disperato, intanto sono dannato, intanto non va bene quello che faccio, intanto non sono buono a fare quello che faccio. Però questo suo understatement continuo in realtà ha aperto porte intime, porte private, porte personali a talmente tanto pubblico da in realtà potenziare poi tutti gli altri autori, perché poi tutta l'esplosione di fumetto italiano, indipendentemente dalle vendite, perché rimane sempre la stessa cosa, cioè l'1% fa il 90%, il 10% fa il 90% dei diritti e il 90% fa il 10%, cioè comunque
la proporzione è quella.
Sì, la proporzione è sempre che sono pochissimi gli autori che accumulano tutto il, ma sono su una mano in Italia gli autori che accumulano tutto il valore del mercato del fumetto, e dall'altra parte sta tutto il resto di precari, instabili, che cercano di avere una dignità, insomma, all'interno di una produzione culturale che a stento viene riconosciuto. Comunque, per esempio, non c'è stato, anche cioè nell'universo dei bonus, partite IVA, ristori, eccetera, per tutto questo mondo di autori non mi pare che ci sia stato, tranne qualche iniziativa della SIAE, ma già per esempio persone come me che non sono iscritte alla SIAE, cioè non c'è stato un
fantasmi.
Sì, esatto, cioè, comunque è chiaro che stiamo parlando di veramente di fantasmi quando parliamo degli autori di fumetto, quindi sì, secondo me c'è una grossa possibilità che si è aperta per il fumetto in Italia, è vero, non cambia nei fatti, non siamo nel mondo meraviglioso in cui stavano nella Francia qualche anno fa. In Francia anche se la vedono male, molti lavoratori chiudono i loro studi, decidono di fare altre cose, di fare grafica per i giochi o altre cose, insomma, perché comunque è difficile vivere di fumetto, insomma, questo è sicuro.
Va bene, Valerio, ti ringrazio moltissimo. A questo punto, diciamo, in altre situazioni avremmo detto. Ah, scusami, vai, sì, certo.
Oggi pomeriggio, se capita, alle 6 facciamo una presentazione su un canale YouTube, It Comics, che è un canale che si occupa di fumetti, dove con Luca parliamo un po' più approfonditamente, insomma, insieme di questo libro. E io sono purtroppo molto sempre frammentario, non mi sono riuscito a raccontare questo libro, secondo me, però insomma, comunque, ecco.
Insomma, il problema è che se fai dei libri troppo densi, poi non è che uno se la può risolvere con una mezz'oretta di chiacchierata per radio, ecco.
Comunque, insomma, ecco, magari se vi unite alla chiacchiera oggi pomeriggio, stasera alle 6, magari c'è più tempo anche per fare domande, per raccontare cose, insomma.
Perfetto, dicevo, in altri tempi ci saremmo dati appuntamento al crack di giugno, ma insomma il periodo è un po' così, per cui troveremo altre modalità.
Non abbiamo mai smesso di riunirci, devo dirti, con tutti i vari festival italiani. Si spera a giugno che dei piccoli eventi si riescano a fare, magari non sarà il crack, non pensiamo che sarà il crack, perché il crack purtroppo sposta persone da tutto il pianeta, sì, insomma, e in questo momento è molto difficile, però contiamo, se ci riesce, di magari invece attraverso i festival più piccoli di ripartire in qualche modo con delle iniziative del fumettato prodotto, perché comunque questo silenzio uccide, cioè comunque l'autoproduzione è talmente fragile che non metterla a confronto con il suo pubblico vuol dire alla fine rischiare di farla estinguere, quindi e certo che insomma, se non ci occupiamo noi non se ne occuperà mai nessuno, quindi
questo è poco ma sicuro,
quindi dobbiamo non molliamo l'osso, comunque, ecco, sappiate che se anche sembriamo silenti non lo siamo, cioè abbiamo delle cose che stiamo preparando.
Benissimo, allora ricordo che cos'è un fumetto per Carocci Editore, la firma è quella tua, Valerio Bindi e Luca Raffaelli. Un'ultimissima menzione per un altro libro che invece è andato quasi disperso, almeno per quanto riguardava l'attenzione, perché è uscito in un momento terribile. Nel caso ci stesse ascoltando magari qualche studente di scuola superiore che in questo momento è in DAD e che ha detto, beh, però guarda che cose divertenti, e volesse andarsi a leggere questo libro è stato preceduto da un altro libro sempre in tema, no? Citiamolo, sì, almeno per nome, perché se no dell'editoria.
Sì, era un piccolo libro che avevo fatto prima del, appunto, avevo presentato la prima e unica presentazione, sono fatta al Borda nel 2019, quindi subito prima del lockdown, e si chiamava Che cosa sono le nuvole, ed era invece le nuvole qui erano quelle di Pasolini, quelle di Netto Tavoli, che da burattino guarda contro tutte le nuvole e si chiede cosa sono, e si chiedeva un po' cosa fosse il senso della parola dell'estetica nel mondo dell'autoproduzione, dell'underground, ed è un libro, una lunga chiacchierata con me stesso, insomma, su questo tema, che però è un libro interessante perché si trova totalmente online sul mio blog, che ho sul sito di fortepressa.com/Valerio Bindi, cioè si può scaricare tutto quanto, lo potete leggere, oppure se proprio ci tenete, visto che il libro è molto carino, si può ordinare a Fortepressa.
Questo per gli amanti della carta vintage come me, ecco. Valerio, ti ringrazio moltissimo, un abbraccio e a prestissimo, allora, alla prossima,
un bacione,
in un
grazie,
modo o nell'altro.
Un saluto a tutti e tutte.